annunciato, noi diamo il bentornato a Enrico Calamai. Buongiorno Enrico, come stai?
Buongiorno Marco, tutto bene, grazie, sono molto contento di stare di nuovo con voi e niente, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Benissimo, allora noi non siamo gli unici che stiamo sempre lì a romperti le scatole, siamo in buona compagnia perché domani appunto su diciamo impulso dei nostri amici della libreria Panisperna tu presenterai uno dei tuoi libri che si chiama Niente asilo politico, un libro che ormai risale a qualche anno fa perché
è del 2006.
Perché 2006 editori riuniti e poi è stato pubblicato una decina d'anni dopo per Feltrinelli,
sì,
giusto?
Sì, giusto.
Benissimo. Allora, di che si tratta questo libro? Anche questo è una questione autobiografica, no?
Io speravo che fosse qualcosa di più che una questione autobiografica, era il tentativo di richiamare la problematica con cui mi sono trovato a confrontarmi negli anni 70 del secolo scorso in Argentina, e cioè la violenza di Stato e la desaparición, con confrontarlo con l'attualità, perché secondo me non ha molto senso evocare fatti risalenti al secolo scorso, al mondo bipolare, a tutt'altra era storica in pratica, se non per cercare di arrivare a una lettura di ciò che accade oggi. Infatti il libro è dedicato alle vittime ignote del nostro benessere, cioè il problema è come viviamo bene da benestanti grazie allo sfruttamento rapace dell'Occidente nei confronti del resto del mondo. Sfruttamento che vuol dire disastri ambientali, che vuol dire miseria, che vuol dire emigrazione come unica scelta possibile. Quindi l'attualità di quello che io ho cercato di narrare stava nel cogliere il rapporto tra la violenza scatenata dai militari argentini, l'indifferenza dell'opinione pubblica sia nazionale in Argentina che internazionale e il ruolo dei media che hanno permesso che qualcosa di molto vicino a un genocidio avvenisse senza che l'opinione pubblica si alterasse minimamente.
Senti, Enrico,
ecco, questo sta succedendo ancora oggi con i migranti.
Questa cosa del questo aspetto, diciamo, di un'opinione pubblica che o è distratta o guarda da un'altra parte o non si accorge, insomma, mi pare abbastanza fondamentale, abbastanza presente. Mi è venuto in mente proprio adesso che me lo stavi ricordando. È in questi giorni al cinema un film che parla di Brasile.
Sì.
E io sono ancora qui. E anche lì una famiglia, diciamo, che viene sconvolta dalla dittatura militare brasiliana, che c'è stata, anche se molti non se lo ricordano. E anche lì il contesto è quello di un mondo esterno che in qualche modo sembra in gran parte tirare avanti tranquillamente di fronte a quello che succede. Come mai questa costante, secondo te?
Perché in quegli anni si è trovato, vedi, allora ritorniamo indietro. Nei primi anni 70, là del secolo scorso, la televisione è sembrato uno strumento in grado di cambiare la storia. Infatti tutto ciò che avveniva si riteneva venisse rappresentato. Abbiamo l'esperienza della guerra del Vietnam, in cui l'opinione pubblica occidentale ha potuto sapere, no, direttamente ciò che avveniva ed è scesa in piazza e si è opposta, e alla fine la superpotenza regionale ha dovuto cedere le armi di fronte a un piccolissimo staterello del sud-est asiatico. E poi abbiamo il caso del Cile, in cui ancora la televisione rappresenta, porta in tutte le case del mondo occidentale la violenza scatenata dai militari cileni, con di nuovo l'opinione pubblica che scende in piazza e Pinochet che prende il potere, ma condannato all'ostracismo dall'opinione pubblica internazionale come un vescovo lebbroso, no? Quindi l'opinione pubblica reagisce alla percezione della violenza. La violenza ormai viene rappresentata e quindi non ci sarà più violenza. Lo Stato, i governi non potranno più esercitare la violenza repressiva come allora. Questo è quello che si crede, ma l'esperienza della desaparición, che inizia appunto in Brasile ma diventa un'arma di massa in Argentina, dimostra il contrario. Dimostra che in un mondo di informazione ormai prevalentemente iconografico, dove si ritiene che tutto ciò che avviene viene rappresentato e ciò che non è rappresentato non avviene, trovare il modo di esercitare la violenza nel cono d'ombra che comunque i media permettono, dà mani libere a stragi senza precedenti. Gli argentini con l'idea della desaparición, che militarmente si dimostra vincente, anche se diabolica eticamente, dimostrano che ancora oggi i governi possono fare quello che vogliono, che c'è un cono d'ombra, no, nell'informazione mediatica in cui il potere può fare quello che vuole. E questo vale ancora oggi, ecco perché parlarne, perché anche i social permettono la proiezione di un cono d'ombra in cui si può agire tranquillamente nell'ottica del potere. E questo è molto chiaro con i fenomeni migratori, che vengono bloccati sempre più a sud, sempre più verso il nulla mediatico, nel deserto, intendiamoci, dove comunque vengono sorvegliati dall'alto, perché ci sono i droni, gli aerei spia, i satelliti, tutto viene seguito, ma si muore senza che l'opinione pubblica lo sappia. Nei lager libici, e poi c'è il mare che è l'ultimo ostacolo, e anche lì si fa in modo che si muoia per quanto possibile senza che l'opinione pubblica ne risulti allarmata. Quindi questo fenomeno della desaparición che ha fatto violentemente, è apparso violentemente negli anni 70 in Argentina, oggi continua ad opera della democratica Europa e della democratica Italia. E questa è una cosa molto importante.
Senti Enrico, il libro si riferisce, diciamo, alla tua permanenza in Latin America fra Argentina e Cile dal 73 al 76, se non vado errato.
Sì, sì, sì.
E viene pubblicato però 30 anni dopo all'interno di un contesto politico internazionale completamente mutato rispetto a quegli anni. Ne riparliamo ora che sono passati altri 20 anni, diciamo,
anni,
e quindi 50 anni dagli anni 70. Che cosa è cambiato e che cosa invece è rimasto simile?
Che cosa sta cambiando? Allora, da una parte abbiamo, come ho tentato di rappresentare, il problema di come eliminare i migranti fisicamente, come far strage di migranti senza che l'opinione pubblica abbia a reagire. Far accettare questa, subire questo fatto, perché si sa e non si sa. Questo è quello che comincia con l'Argentina. Ma oggi abbiamo un fenomeno del tutto nuovo, che è il genocidio a Gaza. Coram populi, di fronte a tutti, apertamente. E allora, convivono, coesistono due impostazioni diverse dello stragismo. Da una parte il segreto, no? L'oscurantismo su ciò che accade, e dall'altra invece metterlo in primo piano. E c'è da capire perché. Io non ho una risposta, posso soltanto dire intanto era impossibile tacere su ciò che Israele sta facendo a Gaza. E però c'è anche un altro aspetto, che secondo me questo metterlo in primo piano davanti a tutti, a tutta l'opinione pubblica occidentale, in qualche modo dimostra la nostra impotenza. Dimostra che ormai siamo piegati a subire, ad accettare qualunque cosa si faccia in nome nostro, senza ribellarci, come invece succedeva il secolo scorso, negli anni 70-80 ancora. Quindi è come uno strumento, un modo per ricordarci che non possiamo fare niente, il che non è vero, perché se l'opinione pubblica reagisce veramente, le cose cambiano. È uno strumento di psicologia di massa, di informazione, disinformazione, che andrebbe veramente analizzato. Io ho questa impressione che sia strumentale a farci credere che l'opinione pubblica ormai non conta più nulla.
Diciamo, la questione che poni è grossa e problematica, perché
è molto importante.
Nel
certo.
Senso, la mediatizzazione di tutto quello che succede è presente, ma insomma, magari fosse solo Gaza, cioè quante guerre ci sono in giro per il mondo, le cui immagini poi ci ritroviamo, perché non è, almeno a queste latitudini, non è che ci sia chissà quale particolare censura. Quanti giornali aprono le loro prime pagine, magari ogni tanto, per ragioni peraltro che spesso neanche riusciamo a sapere perché, sul Congo, sull'Ucraina, su questa o quella strage. Però ecco, come dicevi tu, ma come penso che ci si accorga un po' tutti, c'è una sorta di mitridatizzazione a tutto questo, no? Diventa un po' un rumore di fondo o di qualcosa che accade, insomma, accade naturalmente.
È come se fosse la normalità del mondo, della società mondiale, della, no?
Certo.
E invece non è.
Diciamo, ci sono stati altri momenti in passato in cui di fronte a certe immagini non c'era questo stesso atteggiamento, insomma, no? Tant'è che poi i generali argentini fanno quello che fanno proprio per evitare il più possibile una messa in mostra di quello che stavano combinando, se l'erano posti questo problema.
E quindi dovremmo cercare di capire i social, i famosi social che dovevano portare la cultura a tutto il mondo intero, no? Perché basta cliccare ed entri nella biblioteca del Congresso di Washington, però in realtà che sta succedendo?
Bene, mi sa che, diciamo, l'incontro di domani sarà piuttosto ricco e soprattutto andrà anche, come dire, si estenderà oltre i temi ovviamente trattati da te, perché sono quelli che hai toccato con mano. Non sono gli unici, perché insomma lo ricordiamo sempre ogni volta che interviene i nostri microfoni, non hai smesso certo di impegnarti su questi temi con il tuo ritorno in Italia alla fine degli anni 70, ma hai proseguito per tutta la tua vita, lo fai ancora oggi settimanalmente, giusto?
Sì. Sì, settimanalmente noi ogni giovedì, tu sai che il giovedì è la giornata delle madri di Plaza de Mayo, certo, in Argentina, che ogni settimana continuano ancora le poche che sopravvivono a manifestare per il ritorno o per la verità sulla fine dei figli. Il giovedì noi, un piccolissimo gruppo, ahimè, di vecchietti, però di vecchietti che non accettano la situazione, che non sono disposti a restare in silenzio, e manifestiamo il nostro dissenso sfilando con le mani dipinte di rosso sangue di fronte al Viminale, che è dove si decidono le politiche italiane in materia di immigrazione. E quindi, se qualcuno degli ascoltatori volesse venire, sarebbero ben accetti. Ci troviamo alle 18:15 a fianco del Teatro dell'Opera il giovedì, e alle 18:30 precise sfiliamo davanti al Ministero dell'Interno. È una cosa simbolica, ma che ha una sua forza e che va avanti ogni giovedì dal lontano ormai 2018, da quando il governo italiano, non questo peraltro, ha ceduto le motovedette alla Libia perché possa dare la caccia ai migranti.
Benissimo, Enrico, ti ringraziamo, quindi con te ci si può vedere o giovedì di fronte al Ministero, oppure domani l'appuntamento alle 18:30 via Panisperna 220, dovrebbe essere, se vado a memoria, ma mi pare 220. Che l'indirizzo sia quello. E che dire, un abbraccio fortissimo, come sempre grazie mille per essere con noi, ci vediamo nei prossimi giorni e ti chiederei di stare un secondo in privato con noi.
Ok.